Okay. Devo cominciare allora? Non ancora. Ok, aspetta, allora la regia ha detto che non posso cominciare. Ok, bene. La regia mi ha dato il via, così posso cominciare. Vi abbraccio tutti, un abbraccio anche se virtuale, molto affettuoso. Bene, allora proseguiamo nella strada che abbiamo iniziato, quella strada indicata dalla frase latina historia magistra vitae. Per imparare appunto dalla storia, da ciò che è accaduto, per imparare per la nostra vita. Da dove iniziare? La cosa più ovvia, più logica, è andare indietro nel tempo, molto indietro, e fare i primi passi in quel libro degli inizi, dove tutto appunto è cominciato. Subito dopo la grande sinfonia dedicata alla creazione, dove tutto era molto buono, troviamo la narrazione di una grande bugia. Siccome il grande bugiardo, chiamato dal nostro maestro senza mezzi termini, bugiardo e padre della menzogna, lo abbiamo sempre in mezzo a noi, anche in questo momento. Occorre conoscerlo bene e fare attenzione a come agisce. Facciamo attenzione ai fatti successi con lo scopo di imparare appunto da quello che è accaduto. La narrazione del fatto la troviamo in Genesi capitolo 3. Il serpente, dice la Bibbia, era il più astuto di tutti gli animali dei campi che il Signore Dio aveva fatti. Esso disse alla donna: "Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?" La donna rispose al serpente: "Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete." Il serpente disse alla donna: "No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male." La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, e anche lui ne mangiò. Parlando del diavolo, Gesù un giorno lo ha definito il principe di questo mondo, Giovanni 14:30. E in un altro passo troviamo questa descrizione, sempre del diavolo: è bugiardo e padre della menzogna. Perciò il diavolo è un principe bugiardo. E come tale è estremamente pericoloso, perché il suo essere principe gli dà un potere enorme ed è bugiardo. La sua propensione a raccontare bugie è pari alla sua astuzia. Egli è senz'altro, dobbiamo sempre tenerlo presente, un bugiardo cronico e seriale. Come quando il diabolos, l'avversario, è diventato principe di questo mondo, del mondo che Dio ha creato. In questo caso il termine mondo indica l'umanità, l'insieme degli uomini. Uno sguardo nel passato, al lontano passato, ci aiuterà a rispondere a questa domanda. Nei primi due capitoli del libro della Genesi, il libro degli inizi, il primo attore è Dio, il creatore, ed è lui il protagonista parlante. E ora invece in questo terzo capitolo della Genesi che abbiamo letto, il protagonista parlante, il protagonista che si rivolge agli uomini, è un altro. Ed è lui che appunto si rivolge agli uomini. L'autore dello scritto, la Genesi, ci informa appunto che il serpente era il più astuto degli animali. Perciò il principe di questo mondo si mostra sotto le spoglie di un animale considerato viscido, estremamente pericoloso. In questo caso l'astuzia del serpente è considerata la sua caratteristica principale e si manifesta proprio nell'arte della menzogna. Con una falsità travestita da verità, il serpente diventa il principe di questo mondo. Perché tramite l'Adam, Adamo, Adam, che significa umanità, tutti i suoi discendenti di Adamo, si sono trovati nella stessa situazione di sudditanza a lui, che è diventato appunto il principe. La sua sudditanza al diavolo, la sudditanza dell'uomo al diavolo, è definita morte. Paolo scrive e dice: perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. L'uomo è morto perché incapace di vivere nel modo in cui il creatore lo aveva destinato. La sudditanza a Satana è morte. E lui, questa morte, la fa passare per vita, la fa passare per libertà. Uno degli aspetti, forse il più eclatante dell'astuzia, è l'arte di raccontare falsità in modo che si presentino come verità. Perché questo succeda, la menzogna dichiarata deve avere in sé parte di verità, un po' di verità. Non c'è menzogna più credibile e più pericolosa di quella che ha in sé una parte di verità, di quella che si veste di abiti veritieri. Quando la scrittura, per esempio, ci ricorda che il diavolo è capace di travestirsi a angelo di luce, è questa realtà che presenta. Egli è un vero artista del cosplay, quella che è l'arte del travestimento. Il travestimento è composto da una parte apparente, che è bella, luminosa, e per questo sicuramente attraente, e una parte, percentualmente maggiore o minore, di falsità. Ma ciò che è visto bello, luminoso e attraente nasconde ciò che non è subito visibile, non è subito apparente, e che è l'esatto contrario di bello e luminoso. Sappiamo che è la stessa realtà vissuta, incarnata in qualche modo dai farisei, che si presentavano come bei sepolcri imbiancati. Gesù dice che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa, di morte e di immondizia. Anche in questo caso, vedete, ciò che appare è bello, ma ciò che è nascosto è immondizia. È brutta da vedere e anche un odore non certo gradevole. L'essere sepolcri imbiancati significa anche dire la verità e praticare la menzogna. sarebbe incoerenza. Gesù infatti ha sottolineato questo aspetto dei farisei quando ha detto: fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Quando nella nostra vita, nel nostro vivere, nel nostro quotidiano, creiamo differenza, scissione tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, è un modo di mentire, forse il più subdolo. L'incoerenza è menzogna. Chi legge i Vangeli sa bene quali fossero i sentimenti fortemente negativi che Gesù ha nutrito per l'ipocrisia, che in questo caso era ben rappresentata dal mondo farisaico. Perché tanta animosità da parte di Gesù contro l'ipocrisia? Perché Gesù era così duro verso gli ipocriti? Vedete, Gesù fa la differenza nel suo parlare, nel suo dire, nel suo agire, verso con i peccatori, cosiddetti peccatori, le prostitute, i pubblicani, eccetera, verso i quali Gesù ha dimostrato tanta misericordia. Ha mangiato con loro, li ha accolti. Ma verso gli ipocriti Gesù è molto duro, molto severo. E sembra che Gesù in qualche modo consideri l'ipocrisia come l'apice della menzogna, l'ipocrisia l'apice della falsità. L'ipocrisia è forse l'apice della somiglianza con il padre della menzogna. Perché la prostituta, il pubblicano, sanno di esserlo e vivono questa realtà con tutte le conseguenze del caso, mentre i farisei, i sadducei, pensavano di onorare Dio, di essere i difensori della Torah, che è verità, i paladini degli oracoli divini, i fan dell'Eterno. Ma c'era un abisso tra ciò che pensavano di essere e ciò che in realtà erano. Si presentavano come inviati dall'Eterno, mentre erano, mi dispiace, servitori del diavolo. Eva, per prima, poi in seguito Adamo, caddero nella trappola tesa dal serpente, ammagliati dalle sue parole lusinghiere: sarete come Dio! E sensero di ubbidire a lui piuttosto a chi li aveva creati. Vedete, anche ammagliare è una capacità diabolica, satanica. Quando ammagliare significa a per meta trascinare la persona nel male. Anche i Galati, vi ricordate, furono ammagliati. O Galati insensati, chi vi ha ammagliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato al vivo? Sono convinto che il diavolo sia capace di fare il bene, ammagliando così gli uomini, per trascinarli verso il male. Vestito di verità, il diavolo trascina verso l'errore. Sono convinto anche che molte persone seguono il suo esempio, presentandosi come facitori di bene, mentre ciò che appare nascosto sono sentimenti poco nobili. Perché parliamo di fatti lontanissimi da noi e dalla nostra realtà vissuta? I nostri progenitori, nel loro atto, trascinarono, come sappiamo, nella medesima situazione tutti quanti noi. L'abbiamo letto in Romani 5:12, uno solo morì, tutti morirono. La morte di cui parla Paolo è anche, attenzione, l'incapacità di essere uomini e donne come Dio ci ha creati. È una morte etica, è propensione naturale, direi, spontanea verso la bugia al posto di propensione verso la verità e l'amore. In questo stato di sudditanza patologica, la tendenza è quella di assomigliare a chi ci ha ingannati. Purtroppo è così. Parlando ai farisei, che di ipocrisia sappiamo se ne intendevano parecchio, Gesù fa queste affermazioni, affermazioni piuttosto pesanti, fate attenzione. In Giovanni 8,44 dice: voi siete figli del diavolo. Maria. Ma il diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché bugiardo, come abbiamo detto, è padre della menzogna. Figli del diavolo. È un'espressione molto forte, molto cruda, molto dura, che significa semplicemente che essi in qualche modo assomigliavano al principe della menzogna, comportandosi come lui. Con queste parole Gesù, pur rivolgendosi a una particolare categoria di persone, dipinge in qualche modo un quadro del mondo di cui facciamo parte, un insieme di donne e di uomini che spesso preferisce la strada della falsità o delle mezze verità. Se noi potessimo mettere su una bilancia le verità vissute, declamate dal mondo e le menzogne declamate dal mondo, capirete bene dove pesa la bilancia. Perché mentire, direi che è quasi naturale. Naturalmente sto generalizzando, perché non tutti sono così, però generalmente è così. Sappiamo, per esempio, che la Chiesa di Corinto ha causato non poca sofferenza all'Apostolo Paolo, a causa dei numerosi problemi presenti nella comunità, problemi di ordine dottrinale, sociale, morale, problemi di non poco conto, se pensiamo che alcuni, no, rifiutavano l'idea di una risurrezione corporale per i credenti. C'era qualcuno, problemi di ordine etico, c'era qualcuno che come amante aveva la moglie di suo padre. Tra loro erano presenti anche problemi dovuti a una frammentazione della comunità in diversi partiti. Chi si riferiva a Pietro, chi a Paolo, chi a Apollo, e alcuni che si credevano più spirituali degli altri, avevano eletto Gesù come capo partito. A loro riguardo possiamo affermare che, a proposito di problemi, non si sono fatti mancare nulla i corinzi. Ma come è potuto succedere? Come è potuto una chiesa che ha avuto un grande insegnante, che l'ha fondata e l'ha seguita per un anno e mezzo, troviamo questo in Atti 18:11. Come ha potuto questa Chiesa, che ha sicuramente avuto il privilegio del miglior insegnamento possibile, a causa dei loro problemi, Paolo è costretto a scrivere ben 4 lettere, 2 ci sono pervenute, altre 2 no, lettere piuttosto severe, come sappiamo. In un passo di una delle sue lettere mette in luce quella che è stata l'origine dei problemi della Chiesa di Corinto. Temo però, dice Paolo, che come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo travisati nella loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, e se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi tranquillamente siete disposti ad accettarlo. Questo perché Paolo dice, parla in modo così duro, perché forse non vi amo? Lo sa Dio quanto vi amo. Lo faccio parlare così duro, così severo? Lo faccio invece, e lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello che si vantano. Questi tali, che cercano un pretesto, sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò non fa menzogna, perché anche Satana, come abbiamo già detto, si traveste da angelo di luce. Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano di ministri di giustizia, eccetera. Allora, la storia si è ripetuta anche nella chiesa di Corinto. Il serpente ha sedotto ancora, lo dice chiaramente Paolo. Quel serpente che è in grado di mascherarsi l'angelo di luce e comunica a chi si mette al suo servizio la capacità di assumere ogni sembianza, anche quelli di apostoli di Cristo. C'è un termine ripetuto due volte in quel brano che abbiamo letto, pretesto. Che cos'è un pretesto? Dal dizionario leggiamo che è una motivazione non corrispondente completa verità, che si adduce come spiegazione del proprio comportamento e del proprio operato allo scopo di mascherarne i reali motivi. Anche il pretesto è un modo per mascherare le proprie intenzioni, i propri sentimenti. Chi cerca un pretesto nella lettera erano chiamati chiaramente operai fraudolenti, abili nel mascherarsi. Vi stupite perché di tanti operai fraudolenti che si sono intrufolati nella Chiesa? Non mi stupisco. Mi stupisco invece di tantissimi, troppi, che ingenuamente credono in loro e non riescono a vedere nelle loro parole melliflue i comportamenti falsamente che sono discordanti con quello che si presentano. In sintesi, allora, il diavolo è definito il principe di questo mondo perché detta le regole di comportamento seguite da una buona parte degli uomini. Questo diavolo è fondamentalmente bugiardo e comunica questa sua arte del travestimento, della menzogna, a chi gli è asservito a suo malgrado, credente o non credente. Allora, siamo di fronte a una realtà veramente non bella. Che cosa dobbiamo fare di fronte a questa realtà triste? Prima di tutto, la prima cosa che dobbiamo fare è liberarsi dalla tirannia di questo principe e diventare non più figli del diavolo, come ha detto Gesù, ossia coloro che gli assomigliano, ma figli di Dio. Vedete, la Bibbia è chiara su questo, anche se molto crudamente lo dice. Se non siamo, fino a quando non diventiamo figli di Dio, non siamo figli del diavolo. Quindi liberarsi da questa tirannia con la fede, ma anche con una reale, continua, costante santificazione. Secondo, appunto, seguire ciò che Dio ci suggerisse per la nostra santificazione, che non dimentichiamo, la santificazione è la libertà dalle molteplici manifestazioni del peccato. La costante lettura della parola di Dio diventa fondamentale insieme alla preghiera, per capire quello che è la sua volontà. Terzo, ascoltare la voce dello Spirito Santo. E non quella del cuore. Per noi non vale il detto va dove ti porta il cuore. Non è la via suggerita da Dio. Se il cuore ci suggerisse che è conveniente, molto spesso lo fa, raccontare una bugia se la verità può nuocerci, seguire la voce dello Spirito, che attraverso la parola ci esorta, non mentite, non mentite con le parole, con gli atti, con i comportamenti, non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio, non c'è più, non deve esserci più con le sue opere. Seguire la voce dello Spirito è importante. Che Dio ci aiuti in questo cammino, un cammino di grazia, di santificazione. Arrivederci.